Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 28 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sulla riforma del codice della strada. Non è ancora legge. Adesso il testo passerà al Senato per ricevere il via libera definitivo e prima di arrivare al voto dovrà però essere esaminato dalla Commissione Trasporti. Inoltre è probabile che passino ancora diversi mesi prima della sua entrata in vigore perché la riforma della strada è stata approvata sotto forma di legge delega, cioè una legge in cui il Parlamento attribuisce al Governo la facoltà di disciplinare una materia definendo le linee guida generali. L'esecutivo, poi, delinea le norme di dettaglio con uno o più decreti legislativi. La riforma è stata molto contestata perché, nonostante la velocità troppo elevata sia la principale causa di incidenti mortali, le nuove norme non interverranno su questo aspetto, ma si concentreranno solo sull'inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi guida usando il telefono o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Entrando nei dettagli, tra i punti chiave c'è l'abolizione del requisito dello stato di alterazione per configurare il reato di guida sotto l'effetto di droghe. Basterà essere positivi al test per accertare la presenza di sostanze nell'organismo. Chi viene trovato alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, quindi, non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psicofisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di 3 anni. Chi è già stato condannato e viene trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rispettare lo 0 come nuovo limite per 2 o 3 anni, e dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Per lui le pene per guida in stato di ebbrezza sono aumentate di 1/3 e gli è proibito circolare senza aver installato sulla sua macchina e a sue spese l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore allo 0. Per quanto riguarda le sanzioni rispetto al comportamento alla guida, si potrà rilevare contemporaneamente più tipi di infrazione con uno stesso dispositivo. Vengono ampliati i casi in cui si potrà usare accertamenti da remoto, con apparecchi non presidiati da agenti e senza contestazione immediata. Per multare, ad esempio, chi non dà precedenza a pedoni e ciclisti o parcheggia in stalli riservati. Previsto anche un maggiore valore sanzionatorio per le telecamere di videosorveglianza per gravi infrazioni in autostrada o strade extraurbane principali. È prevista anche una stretta sui telefonini. Il disegno di legge per chi è al volante e si fa distrarre dal cellulare prevede il ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi e una sanzione fino a 1.697 euro. In caso di recidiva la multa sale fino a 2.588. La sospensione della patente può arrivare a 3 mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Il disegno di legge introduce anche maggiori specifiche sulle aree ZTL. In questo caso possiamo dire in favore di chi commette le infrazioni. Le sanzioni per la circolazione abusiva in una zona a traffico limitato non potranno essere più di 1 al giorno. Ci sarà anche una maggiore tolleranza sul tempo di permanenza, soprattutto quando ci sono rallentamenti dovuti al traffico o a eventi straordinari, e potranno poi essere istituite per ragioni ambientali delle ZTL territoriali al di fuori dei centri urbani. Per gli autovelox, un decreto regolerà le nuove modalità di posizionamento. Il testo rientra nella riforma del codice della strada, dice che l'apparecchio dovrà avere omologazione antitruffa, essere riconoscibile e preceduto da un segnale, non posizionato in punti strategici solo per fare cassa. come ha detto Salvini. Inoltre, tra due dispositivi ci dovrà essere una distanza di almeno 3 km sulle strade extraurbane principali e 1 km su quelle secondarie. Il nuovo codice prevede anche l'aumento delle sanzioni per eccesso di velocità. Potranno raggiungere i 1.084 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi in città supera i limiti due volte in un anno. Queste le modifiche principali, ce ne sono altre, ma avremo di sicuro modo di tornare a parlarne quando se ne discuterà di nuovo in Senato. Wired ha scritto un articolo in cui spiega come mai tre navi della Russia stanno attraversando il Mar Mediterraneo. Sono dirette verso il porto di Tartus, in Siria, dove si trova l'unica stazione di rifornimento e manutenzione russa nel Mediterraneo. Il convoglio è composto da due navi da carico militari e una petroliera ed è partito lo scorso 12 marzo dall'exclave russa di Kaliningrad, sul Mar Baltico, ed è stato prima avvistato lungo le coste del Golfo di Biscaglia e poi attraversare lo stretto di Gibilterra tra il 24 e il 25 marzo. In questi giorni dovrebbe attraversare lo stretto di Sicilia che separa l'Italia dalla Tunisia. Non c'è alcuna operazione segreta dietro ai movimenti delle tre imbarcazioni, ma fanno parte del sistema di rifornimenti tra Russia e Siria attivo dai tempi della guerra civile siriana iniziata nel 2011 e finita con la vittoria del dittatore Bashar al-Assad, sostenuto proprio dalla Russia, oltre che dall'Iran. Questi irregolari convogli sono conosciuti pubblicamente con il nome di Syrian Express e, prima dell'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, transitavano usualmente all'interno del Mar Nero. Grazie ai successi militari ucraini contro la flotta russa del Mar Nero, che è stata distrutta per un terzo durante gli ultimi due anni, come riporta anche il Guardian, la rotta della Crimea occupata attraverso i Dardanelli in Turchia non è più un percorso sicuro e la Russia è stata costretta a circumnavigare l'Europa per raggiungere il Mediterraneo, con un aumento della navigazione di circa 3 settimane. Per questo motivo i movimenti delle navi russe lungo le coste africane sono aumentati. Due delle navi in transito in questi giorni fanno parte della flotta nordica. Entrambe sono mezzi anfibi usati per le operazioni di sbarco e possono trasportare sia truppe che armamenti pesanti. La terza è invece una nave ausiliaria della flotta del Baltico. Si tratta di una nave cisterna usata per il trasporto di combustibili, usato per rifornire sia le navi in transito che per spostare rifornimenti a terra. Ora, le ragioni del viaggio non sono note, ma la data di partenza da Kaliningrad, cioè il 12 marzo, suggerisce l'assenza di collegamenti diretti con l'attentato rivendicato dall'ISIS-K alla Crocus City Hall di Mosca, avvenuto il 22 marzo. Al contrario, si potrebbe trattare di un'operazione di rinforzo delle difese siriane, collegata alle tensioni scoppiate nell'area medio orientale a causa del conflitto tra Israele e Hamas, e in risposta ai recenti raid israeliani e statunitensi avvenuti contro milizie radicali islamiche simpatizzanti di Hamas e presenti in Siria. Il Post ha scritto un interessante articolo in cui spiega le conseguenze economiche del crollo del ponte di Baltimora. Riguarderanno sicuramente Baltimora stessa, una città di 600.000 abitanti dello stato del Maryland, ma potrebbero coinvolgere anche tutto il sistema dei commerci negli Stati Uniti. Anzitutto il ponte era usato da 35.000 persone al giorno per attraversare il fiume. Ora sarà necessario trovare soluzioni immediate sia per la viabilità cittadina sia per il sistema di trasporto merci via terra. Le autorità statunitensi hanno annunciato inoltre la chiusura completa di tutto il porto per un tempo al momento indefinito, perché sarà necessario rimuovere i resti del ponte e abbattere le parti non crollate. La chiusura del porto è l'evento che potrebbe provocare i danni economici più estesi, anche se al momento è molto difficile quantificare la loro entità. Il porto di Baltimora, benché sia grande e trafficato, non è uno dei più grandi degli Stati Uniti, è il 18° del paese per quantità di merci trasportate ed è di vari ordini di grandezza più piccolo rispetto ai principali porti americani, come quello di Houston e di New York. Pur non essendo tanto grande, Tuttavia è un porto specializzato che si occupava del trasporto di alcuni tipi di merci ben specifici. Tra questi ci sono le automobili e i veicoli da lavoro come i trattori, il carbone, lo zucchero e il gas naturale liquefatto, il GNL. Per ciascuna di queste merci è difficile stimare ancora quali saranno i danni, ma in alcuni casi si possono fare delle ipotesi. Uno dei settori più colpiti sarà quello del carbone, perché effettivamente in questo campo il porto di Baltimora era importante, trasportava il 27% di tutto il carbone esportato dagli Stati Uniti via mare, che veniva inviato soprattutto a India, Cina e ad alcuni paesi europei. Questo potrebbe creare problemi al mercato mondiale del carbone, anche perché è difficile spostare le spedizioni da un porto a un altro. Il carbone viene spostato via rotaia e reindirizzare i treni a un altro porto potrebbe essere complicato. Il porto di Baltimora era anche specializzato nel trasporto dei veicoli. L'anno scorso ne erano transitati in tutti 750.000 tra automobili e veicoli da lavoro come trattori. Come dicevamo prima, si occupava anche del trasporto di GNL e dello zucchero, grazie al fatto che uno dei principali impianti di raffinazione dello zucchero negli Stati Uniti si trova in città. Al momento, tuttavia, non è chiaro quali saranno le conseguenze sul breve termine. Più in generale, poiché il sistema dei commerci globali è estremamente fragile, come si è visto nelle crisi degli scorsi anni, anche la chiusura di un porto non tanto grande come quello di Baltimora può provocare problemi. Se chiude un porto, gli altri porti vicini dovranno accogliere più navi per compensare, ma anche un aumento del 10-20% dei volumi di trasporto può generare enormi difficoltà perfino nei porti più grandi. Il segretario dei trasporti degli Stati Uniti ha detto che non ci sono dubbi che ci sarà un impatto grosso e prolungato sulle catene di fornitura. Ci sono poi i danni all'economia locale. Il porto di Baltimora dava lavoro direttamente a 15.000 persone e si stima che l'indotto contribuisse almeno in parte al sostentamento di altre 140.000 persone. Come detto, il ponte stesso aveva grossa importanza per la viabilità e per l'economia di Baltimora. Il ponte collegava due parti della città abbastanza fuori dal centro e serviva anzitutto per alleggerire il traffico cittadino, ma era anche la via di passaggio principale per il trasporto di merci su gomma. Secondo l'Associazione degli Autotrasportatori Americani, il valore annuale delle merci che passava sul ponte era di 28 miliardi di dollari. Il crollo farà sì, per esempio, che le automobili saranno costrette a transitare dal centro città per passare da una parte all'altra di Baltimora, mentre i mezzi pesanti o quelli con trasporti pericolosi, che non possono passare per il centro, dovranno fare lunghe deviazioni. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.